Nettuno Bologna 1, l'oratario con Dario Ronzulli.
Bene, 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 siamo qua anche questa mattina, anche questo martedì 4 agosto. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua con l'oratario, come sempre insieme fino alle 10, come sempre nel periodo estivo, naturalmente sarà così fino al 14 di agosto, poi ci sarà l'ora franca a tenervi compagnia, poi da settembre ripartiremo invece con la programmazione standard completa, da Emilio fino ai programmi della sera, insomma da ancora qualche giorno di pazienza, ecco, prima di avere a disposizione tutto il palinsesto di Nettuno Bologna 1. Ma intanto ci siamo noi a tenervi compagnia la mattina con i vostri messaggi, naturalmente al 366-402-4022. Abbiamo un bel po' di temi questa mattina, non tanto il mercato del Bologna, anche perché di fatto al momento tutto tace, non c'è nulla di clamorosamente attivo in questa fase, se non capire quello che può essere il futuro di John Lucumì, che in questo momento è senza dubbio il punto principale del mercato del Bologna, ovvero un giocatore che, per tutti i motivi che sappiamo, in primis naturalmente la scadenza del contratto, è un giocatore destinato a lasciare il Bologna. Bisogna vedere con che tempistiche e con anche quale incasso, naturalmente, per la formazione rossoblù. L'idea Juventus, possiamo dire che resta l'idea primaria, o quello comunque, diciamo, la pista principale, ma non certamente l'unica, anche perché la Juve in questo momento sembra dedicata molto più alla ricerca del portiere che alla ricerca del difensore, a meno che il Napoli non acceleri per Gatti, fortemente richiesto da Allegri, e allora a quel punto potrebbero anche nascere situazioni diverse per il mercato della Juventus, che al posto di Gatti prenderebbe Lucumì, in questo scenario ovviamente ideale per i bianconeri, non certo per il Napoli, ma va bene, e parte le valutazioni personali, però è chiaro che nel frattempo, se dovesse arrivare qualcuno, diciamo, di più pronto, più reattivo, soprattutto su quella che è la richiesta del Bologna, è chiaro che Lucumì può prendere anche altre piste, naturalmente. Vediamo anche soprattutto dalla Premier, evidentemente, perché le alternative possono arrivare da quella parte lì. Però di fatto il mercato del Bologna in questo momento ruota attorno a Lucumì, all'uscita di Lucumì, ruota anche naturalmente attorno a quelli che possono essere eventuali offerte, che però per il momento latitano, legate ad Allinga, legate a Dominguez, non tanto legate della Susi, che per la gioia di Rebosello sembra destinato a rimanere in rossoblù, di fatto come vicemoro nell'idea di Domenico Tedesco. Però anche qua naturalmente vediamo come si sviluppa la situazione per quanto riguarda il centrocampo del Bologna. Parleremo di questo, ovviamente. Poi un'occhiata la diamo anche a quella che sarà la 3 giorni di Coppe Europee, perché cominciamo piano piano ad entrare nel vivo dei preliminari di Coppa. Manca ancora un po' di tempo per vedere l'unica rappresentante italiana in questo agosto, che è l'Atalanta, che giocherà il 20 e il 27 di agosto il suo turno preliminare di Conference. Importante che l'Atalanta passi il turno per un discorso di posto in più, di ranking e tutto quello che abbiamo raccontato in questi anni. E poi ovviamente diamo anche un'occhiata a quello che combina il Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che giocherà giovedì l'andata in casa del Radetz, squadra ceca, andata del terzo turno preliminare di Europa League. Ancora due turni di fatto per il Beşiktaş prima di poter capire se e quale competizione continentale farà, perché in caso di eliminazione a questo turno farà poi il playoff conference. Tra l'altro ci sono anche partite discretamente interessanti in questa tornata di Europa League, direi su tutti Benfica Hearts of Midtjylland, una sfida direi abbastanza intrigante, se non altro per il nome che si porta dietro il Benfica. E poi parleremo di basket, anzi lo facciamo subito, visto che ci sono state un po' di novità nella giornata di ieri. La sede della Supercoppa di A2 è cambiata, non si giocherà più a 100 ma a Ravenna, sempre nello stesso weekend, quindi per motivi di fatto di ordine pubblico, perché la questura di Ferrara ha sostanzialmente dato il proprio parere negativo alla disputa della Supercoppa in quel di 100, e dunque si giocherà a Ravenna, sempre con le stesse modalità, sempre Fortitudo Cividale, semifinale di Supercoppa il 18, l'altra sarà Rimini Pesaro. E poi è uscito il calendario della Serie A di basket, che era il pezzo mancante per chiudere, diciamo così, l'estate dei calendari. Mancava questo, e mancava perché bisognava aspettare ovviamente la composizione dei calendari di Eurolega ed Eurocup, cercando poi di incastrare non solo gli impegni delle varie squadre, che saranno 6, che saranno 8, più le due che fanno anche la Champions, un calendario un po' più gestibile, quello della Basketball Champions League rispetto a Eurolega ed Eurocup, e poi naturalmente tutti gli incastri legati agli impegni nei vari palazzetti, le esigenze dei club. Insomma, non deve essere stato semplicissimo incastrare tutto per quello che riguarda il calendario della Serie A. Ci sono anche naturalmente le due squadre di Roma. Avete visto ieri i grandi annunci? Ah, non li avete visti? Ragazzi, vi siete distratti, hanno fatto grandi annunci. Sì, sia la Maxima che la SPQR, da ieri è ufficiale, nulla, è passata un'altra giornata senza assolutamente che sia successo nulla di ufficiale. Io voglio sperare che almeno qualcosa stiano facendo dietro le quinte, e probabilmente sì, però prima o poi bisognerà andare sul palcoscenico. Vabbè, intanto segnatevi la data, 11 ottobre, il derby. Maxima SPQR. Va bene, a parte le vicende delle due squadre romane, andiamo su quello che ci interessa più da vicino, ovvero il calendario Virtus, che non avrà certamente un inizio semplice. Subito la trasferta in casa di una ambiziosa Varese, poi l'esordio casalingo proprio contro la Maxima, che sarà anche avversaria dell'ultimo test precampionato prima della Supercoppa, poi trasferta a Venezia, riedizione della semifinale dello scorso anno e anche del quarto di finale di due anni fa, poi in casa contro la neopromossa Scafati, poi la trasferta a Milano, quindi tre sfide con l'Olimpia nel primo mese di stagione, semifinale di Supercoppa, l'andata in Eurolega e l'andata in campionato, sempre in trasferta. Perché? Perché questo è il periodo ottobre-novembre in cui la Virtus gioca al Paladozza, quindi giustamente, diciamo, la richiesta è stata quella di avere le sfide con Milano quando sarà in arena, e quindi con una capienza maggiore, sembra anche abbastanza evidente. Poi in casa con Trieste, in casa con l'altra neopromossa Verona, sarà il ritorno di Ramagli al Bologna, al Paladozza, quindi sarà sempre come le altre volte molto emozionante per lui in primis ovviamente, ma anche per i tifosi virtussini. Poi la trasferta a Trento, la sfida contro la SPQR, poi la sosta di campionato a fine novembre, e da dicembre il trasferimento alla Virtus, alla Unipolol, quindi in fiera sostanzialmente. Prima partita sarà quella col Partizan di Paiola e Vildoza, quindi anche subito, anche lì, a proposito di impatto emotivo. La prima partita invece in casa sarà quella contro Udine nel weekend del 13 dicembre. Ovviamente facciamo riferimento alle date del campionato, delle giornate di campionato, al netto di anticipi, posticipi, spostamenti al sabato, più facile il lunedì, quindi teniamo sempre conto di questo. Periodo natalizio che vedrà la Virtus giocare tre partite di fila in casa nel periodo appunto di Natale alla Unipolol, soprattutto per quello che riguarda ovviamente le sfide di Eurolega. Aspettate che vado a recuperare il lavoro eccellente del nostro Dave Trebbi, che come al solito mi ha mandato tutto l'elenco di partite, comprensive anche di casette e aeroplani, per capire quando si gioca in casa e in trasferta. Eccolo qua, periodo natalizio con la sfida con Real, poi in casa con Tortona il 27, poi la gara contro Milano il 30. Sarà un dicembre in cui peraltro la Virtus giocherà parecchie partite in casa alla Unipolol. Fate conto che ci sono tre trasferte in tutto: Treviso, Barcellona e Reggio Emilia, e poi tutte le altre in casa. Sono sette partite in casa su 10 nel mese di dicembre. L'esatto opposto invece di quanto accadrà a marzo, perché complice Cosmo Prof, la Virtus giocherà in casa il 9 marzo col Fenerbahce, e poi avrà tra Eurolega e campionato sei trasferte consecutive da dover fare, perché di fatto l'impianto, la zona più che altro, non è disponibile. Poi via via tutto il resto delle partite. La conclusione del regular season avverrà il 9 maggio in casa per la Virtus contro il Trento, e poi a regola, salvo cambiamenti che sono sempre ovviamente possibili, però diciamo in linea di massima il 9 maggio sicuramente si chiude la regular season. Il fine settimana successivo invece partono i playoff. Se non ci sono, come detto, cambiamenti di sorta rispetto al calendario di quest'anno, poi l'eventuale gara 5 di finale scudetto dovrebbe essere in programma il 20 giugno. Quindi più o meno come date siamo lì per quanto riguarda poi i playoff. Questo per quanto concerne il calendario, dunque, della Virtus in campionato, in attesa poi naturalmente del via alla stagione, anche con le partite di precampionato. Giusto per dare altri due riferimenti alla stagione italiana della Virtus, due soste per le nazionali, 29 novembre e 28 febbraio, che saranno anche le finestre di fatto decisive per la qualificazione al mondiale, e poi la Final Eight, che sarà ancora una volta a Torino dal 17 al 21 febbraio. Questo per quanto riguarda le altre date importanti della stagione. Non ci sono turni infrasettimanali, a differenza invece di quanto accaduto l'anno scorso, quando si rese necessario incastrare un turno infrasettimanale primi di novembre per arrivare poi puntuali alla fine della stagione regolare. E ovviamente, per completare il discorso playoff, vi ho dato delle date indicative, puramente indicative, ma naturalmente bisognerà poi vedere quale sarà il cammino delle squadre italiane nelle competizioni continentali, e quindi eventualmente modifiche saranno legate soprattutto a questo. Allora, abbiamo dato un'occhiata a quello che attende la Virtus. Stefano, giustamente, ho letto di un amichevole pre-season Virtus Maxima. Mi dispiace, Stefano, perché tu l'abbia letto e non l'abbia sentito, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma forse eri distratto. Vabbè, ti sposto di banco, Stefano, Se mostri un'altra volta di essere distratto, ti sposto di banco. Sì, ci sarà un amichevole pre-season Virtus Maxima. Giustamente chiede Stefano chi gioca per Roma, e al momento è una balla di fieno che rotola. Ma come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, non è solo un problema di chi gioca, cioè non c'è solo un problema di giocatori che mancano, è un problema che non c'è nessuno, cioè non c'è nessuna figura ufficiale già definita. È chiaro che stanno cercando, è chiaro che stanno lavorando per, ma al 4 agosto non c'è nessuno, cioè niente. E questa è la cosa incredibile, sai, mancassero i giocatori, mancassero le ufficialità dei giocatori, degli accordi con i giocatori, vabbè, diciamo che sono un po' in ritardo, magari ce ne sono da rifinire ancora i dettagli, ok, ma qui mancano gli allenatori, lo staff tecnico, lo staff medico, la dirigenza, responsabile marketing, il segretario o la segretaria della sede, manca un sito, mancano i social, manca la campagna abbonamenti, ma manca tutto. Fosse l'assenza dei giocatori il problema, Stefano, fosse quella, è una roba imbarazzante, ragazzi, dai, diciamolo, cioè, ogni giorno che passa è sempre più imbarazzante questa vicenda, sia per la Maxima che per la SPQR, sempre più imbarazzante. La roba, non saprei più come definirla, non saprei cos'altro aggiungere, considerando che sono le 8:23, ci sono dei bimbi che magari sono all'ascolto e quindi devono anche un attimo essere protetti dalle brutture del mondo, almeno di questo mondo, ecco, poi le altre non possiamo farci ben poco. Ciao, buongiorno. Guardando il calendario per la Virtus, prevedo un inizio difficile, ovviamente sulla carta, scrive Andrea. Ci sta, perché come dicevamo prima, sicuramente il calendario Virtus, soprattutto all'inizio, è fatto di tante trasferte complesse, potenzialmente almeno complesse, legate al fatto, anche per l'Eurolega, che diciamo, la richiesta Virtus è stata quella di fare magari più trasferte nel periodo iniziale della stagione, giocando al Paradozza, quindi potendo contare poi da dicembre su un impianto più ampio, l'Unipol, e quindi anche su maggiori incassi naturalmente. Questo fa sì che però ovviamente, oltre ad avere un numero maggiore di trasferte, era più probabile che fossero trasferte diciamo così complicate, e in effetti Varese, che non sottovaluterei affatto per la prossima stagione, Venezia e Milano, sono tre trasferte subito molto toste nelle prime cinque giornate, quindi sì, è un inizio complicato. Da un certo punto di vista, Andrea, mi verrebbe da dire però che almeno in questo modo qui si testa subito, vale anche per il discorso incastro con l'Eurolega, si testa subito la tenuta emotiva della squadra, prima ancora che la tenuta fisica. Quindi direi che c'è anche il lato positivo, ecco. Steve, ormai nel basket tanti americani, vai a sapere di che livello sono, magari gli addetti ai lavori li conoscono, no, sicuramente li conoscono, e nel sottobosco della G League puoi anche trovare delle cose molto interessanti, quindi sì, assolutamente. Tra le squadre più attive mi sembra Verona ne ha presi tanti, quali squadre possono essere forti? Manca ancora il centro a Verona, avevano pensato a Gillespie ma non sono riusciti a prenderlo, però sì, una squadra interessante l'ha fatta Verona, Venezia è molto interessante, Napoli è molto intrigante, vediamo anche cosa viene fuori da lì. Tortona è una squadra che non mi dispiace, tutto sommato, insomma, siamo in presenza di una squadra che ha degli elementi interessanti anche nel reparto italiani. Direi occhio anche a Varese, perché insomma, Della Valle, Camagatè sono comunque giocatori di impatto. Reggio Emilia è sempre una squadra da tenere d'occhio. Direi che è un campionato in cui alle spalle di Milano i Virtus, che parte comunque in prima fila pur con un distacco secondo me maggiore rispetto all'anno scorso con Milano e un divario minore rispetto alle altre, alle inseguitrici, ma comunque in prima fila, e ci sono tante squadre di buonissimo livello, potenzialmente almeno, cioè tante squadre che possono ambire a buone posizioni playoff. Poi ragazzi, come sempre, i pronostici a inizio campionato nel basket vanno a farsi benedire con grande facilità, col mercato sempre aperto, con le squadre che possono cambiare. C'è sempre quella che parte con grandi ambizioni e canna la stagione, quella che parte con vabbè, stringiamoci forte, vogliamoci tanto bene, vediamo di salvarci, e poi magari finisce ottava. Quindi sono sempre nel basket più che nel calcio sono destinati i pronostici a essere totalmente ribaltati, ecco. Quindi, però noi ci divertiamo ugualmente a farli, nessuno ce lo impedisce, quindi li facciamo. Buongiorno Dario, una domanda: Diouf cosa sta facendo? Recupero e cure per il suo ginocchio, vedo che non giocherà nemmeno ad agosto con la nazionale. Esatto Daniele, è un'assenza legata proprio a quello, cioè al fatto di continuare a lavorare sul ginocchio per in modo tale, insomma, da presentarsi poi all'inizio della stagione al top e avere meno fastidi possibile. Quindi sì, è esattamente quello il motivo. Marco giustamente chiede: ma tra arena, forum, hall, quanti aggettivi ci sono ancora per i palazzi dello sport? Guarda, c'era center, che pure era un po' garden volendo, non so, si può, ce ne sono ancora. C'è stadium anche, ma quello per un altro paio di maniche, e ci arriviamo tra poco. Ma non possono cedere i diritti alla Virtus Roma? Che senso ha avuto formare due squadre nuove senza alcuna storia? Della Virtus Roma e dell'idea che la Virtus Roma potesse prendere i diritti e andare in Serie A, se ne era parlato ma non se ne è fatto nulla, credo soprattutto perché non era interesse dell'attuale dirigenza Virtus cedere, Virtus Roma intendo, cedere il club. Che senso ha avuto, amico caro? Che ti devo dire? Ha avuto il senso che adesso ci sono due squadre a Roma che lotteranno per prendere un posto in NBA Europe, perché fondamentalmente è quello l'obiettivo. Chissà l'NBA tra una squadra gestita, cioè l'ex Brescia, da Paul Matiasic, e un'altra, l'SPQR, l'ex Cremona, che ha tra i suoi azionisti principali Luka Doncic, chissà la NBA quale guarda con più compiacenza. Bah, chi può saperlo? Sono quei misteri, ragazzi, quelle cose misteriose che proprio uno non riesce a sapere. Chissà. Pubblicità.
La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
Arredissima.
Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più.
Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
Bevila con me, acqua Sant'Anna è leggera, pura come te, piace alle mamme e
ai bambini,
piace anche a te. Blu, blu, blu. Bevi, bevi acqua Sant'Anna, bevi, 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 bevila con me. Bevi, bevi acqua Sant'Anna, bevi, bevi, bevila con me.
Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Blu, 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 blu.
Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Eccoci qua, 8 e 32 minuti in questo martedì 4 agosto. Allora, i vostri messaggi al 366-402-4022, come sempre a darci le linee guida della mattinata. Tra poco Leo Bosello, poi Manuel Minguzzi, per chiacchierare anche insieme a loro nello specifico di Bologna. Ci sono un paio di messaggi interessanti che vado a leggere, tra poco anche sulla questione Como e abbonamenti che non abbiamo trattato ieri, ma su cui arriviamo volentieri tra pochissimo. Allora, intanto però un paio di cose sul basket. Incredibile permettere la creazione delle due Roma senza garanzie a livello organizzativo delle due. Sono assolutamente d'accordo Lorenzo, ma secondo me io resto dell'idea che la cosa più imbarazzante l'abbia fatta l'Eurolega, accettando le due squadre in Eurocup così, senza battere ciglio. Quella è una roba che dà anche la misura un po' di come sta messa l'Eurolega. Non ci sono garanzie, non c'è nulla in questo momento. Ma sì, venite, dai, non vi preoccupate, poi si pensa. Più o meno è andata così, sostanzialmente. Buongiorno a Cristian, ma il main sponsor della Virtus quest'anno chi sarà? Ancora non abbiamo notizie in tal senso, vediamo un po' nei prossimi giorni. Certo, il tempo comincia un po' a stringere, ecco, quello sicuramente. E poi, non credi che la Virtus avrebbe dovuto puntare sul fratello di Nyang, ovviamente con tutte le escape del caso, lo sta seguendo, l'ha monitorato. Dopodiché ragazzi, Shaq Nyang è ancora parecchio acerbo, e un altro anno a Trento secondo me gli fa solo che bene, giocando anche con continuità. L'abbiamo visto fare grandi cose all'Europeo Under 18, è un giocatore estremamente interessante, potenzialmente anche più forte del fratello, ma è terribilmente acerbo e su tante letture si vede che è ancora tanto indietro, quindi secondo me un anno a Trento gli fa solo che bene per lo sviluppo della sua carriera. Allora, vado con la questione Como, perché scrive un messaggio Marco, e che ringrazio anche per darmi là per questo tema. Allora, cosa pensi delle parole del presidente del Como sugli abbonamenti? Parole forti ma condivisibili, secondo me. Quello che vorrei succedesse anche da noi. Troppi ospiti nei vari settori mitigano la tranquillità. Allora, qui le situazioni sono due. E per come la vedo io sono due situazioni imbarazzanti, per cui il Como dovrebbe vergognarsi. è una roba di una vergogna inaudita. Sono molto duro, lo so, me ne rendo conto. I titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di tre partite casalinghe senza aver informato preventivamente il club e senza un motivo valido potranno perdere l'abbonamento e il diritto di rinnovarlo. I biglietti emessi per i sostenitori del Como dovranno essere ceduti esclusivamente ad altri tifosi del Como. Questo recita il comunicato del club. Uno, il motivo valido chi lo decide? Quali sarebbero i motivi validi e quali sarebbero i motivi non validi? Un impegno di lavoro, cosa devo portare il contratto che ho per dire che quella domenica non posso venire? Stiamo scherzando? Ma è uno scherzo. E poi come si stabilisce che uno è tifoso del Como e non di un'altra squadra? Deve firmare un'autocertificazione? Deve dimostrare di aver seguito il Como in trasferta, non so, a Messina o in altri posti del genere, in lontanissimo? Chi lo decide che è tifoso del Como? Come si stabilisce che uno è un tifoso del Como? Lo guardi negli occhi, gli fai la prova della verità? Cioè, per me queste sono robe di una gravità inaudita. Ma saranno fatti miei se decido di non venire più di tre partite? Tanto i soldi li ho spesi io, è un problema mio, non del club. Cos'è? C'è un posto vuoto in uno stadio piccolino? Vabbè, peggio per voi, ma è un problema che non riguarda. Cioè, peggio per voi, peggio per la visione dello stadio, ma sarà un fatti miei, fondamentalmente. Cioè, devo informare il club della mia vita privata, di quelli che sono i miei impegni. Ma ragazzi, qua è una roba totalmente fuori di testa. Totalmente fuori di testa. Che io spero a qualcuno in Lega glielo faccia notare, francamente. La seconda, invece, è, capisco che sia un po' più, diciamo, su cui il dibattito può essere più ampio. Con riferimento a tutti i settori dello stadio, ad eccezione delle aree riservate ai tifosi ospiti, quindi la curva ospiti, non sarà consentito l'accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite. Quindi maglie, sciarpe, giacche, felpe, eccetera, eccetera. Per cui il Como si riserva altresì di applicare la misura dell'allontanamento nel corso della gara. Quanto disposto, a questo punto, non si applicherà alla delegazione ufficiale della squadra ospite, rappresentanti, dirigenti, staff, familiari dei calciatori, e relativi ospite e sponsor. Allora, cerco di stare tranquillo, perché questa è una cosa che mi fa venire proprio... Allora, uno... Se io sono un tifoso di una squadra, un a caso, il Parma, così non citiamo il Bologna, il Parma, e voglio andare allo stadio ma non mi piace andare in curva, posso andare allo stadio di Como a vedermi la partita della mia squadra pagando il biglietto e stando nel mio? Sì, ci posso andare. Posso portarmi una sciarpa della mia squadra del cuore? No. Ma perché? Ma se io mi porto una sciarpa della mia squadra del cuore e sto nel mio, e sto fermo e non do fastidio a nessuno, non esulto neanche se dovessimo segnare, ma che fastidio do? Ma che problema c'è? Qual è il problema? Qual è esattamente il problema? Soprattutto poi c'è una discriminante clamorosa. Perché i rappresentanti del club, i familiari dei calciatori, lo staff possono andare formalmente in qualunque settore con la sciarpa della squadra ospite e io tifoso normale no? Perché? Dove sta scritta sta cosa? Se io mi presento allo stadio e faccio casino, ci sono già le regole per prendermi e buttarmi fuori, anche se non indosso la sciarpa. Quindi se io sono tifoso del Parma e vado a vedere Como Parma e faccio casino nei distinti ma non ho la sciarpa, non mi potete toccare, sto lì, non ho la sciarpa, non ho niente del club ospite. Cioè, qual è il senso logico di questa cosa? Qual è, ribadisco, il senso logico di questa cosa? A Empoli-Bologna, semifinale di Coppa Italia, semifinale d'andata, la tribuna era piena, piena, e tanti di voi lo sanno, di tifosi del Bologna, con sciarpa, magliette, cappellini, tutto rosso-blu. Tutto rosso-blu. C'erano anche i tifosi dell'Empoli, ovviamente, che quando hanno perso 3-0 ci sono rimasti male. Cosa è successo? Zero. Perché? Non certo perché perché i tifosi del Bologna indossavano le sciarpe, la corazza e l'elmo alla Agamennone, ma perché semplicemente sono stati nell'oro, come è giusto e normale che sia. Come è giusto e normale che sia. Vuoi andare a vedere la partita? Vuoi tifare per la tua squadra? Nessun problema. Basta che stai nel tuo, che non dai in escandescenza. Questo astio preventivo nei confronti dei tifosi ospiti è una roba imbarazzante, ragazzi. Fa malissimo questa cosa qui. Fa malissimo, soprattutto perché si guarda soltanto alla propria casa. Per cui tanti di voi, sto già leggendo il messaggio, sì, fa bene il Como, basta con questi tifosi ospiti che vengono indistinti, però poi quando voi ci andate allo stadio in altri settori che non siano ospiti, lì va bene. Mi sembra un po' una contraddizione. Mi sembra un po' una contraddizione. Che dite? Non è la sciarpa, non è la maglietta, non è la giacca con i colori della squadra ospite che fa di un tifoso allo stadio una persona per bene o una persona per male, per citare Battisti. Non è quello, è il comportamento. Se non stai nel tuo, è giusto che vieni preso e portato fuori, che tu abbia la maglietta oppure no. Uno va allo stadio, non si porta la maglietta, sta incognito e poi può fare casino? Come funziona? Non può funzionare così. Questa del Como è una roba imbarazzante, ma d'altronde parliamo di un presidente che, al di là delle cose sicuramente positive che sta facendo, ha dichiarato che vuole fare dei Como i Lakers del campionato italiano. Ma quello è un'altra cosa, quello è un altro modo di intendere lo sport, è un'altra cosa, e comunque a vedere i Lakers, in casa dei Lakers ci sono anche i tifosi delle altre squadre con le canotte delle altre squadre, ci sono, esistono, succede. A New York, Boston, che ho avuto la fortuna e il piacere di vedere dal vivo al Garden, e c'erano una marea di tifosi con la canotta di Boston. E non è successo nulla, perché lì c'è un'altra mentalità e siamo d'accordo. Però se il modello deve essere i Lakers, e allora questa regola qua delle magliette della squadra ospite che non posso indossare, stride totalmente. Proprio totalmente. Io spero che il Como su queste due cose, sia per gli abbonamenti che per la regola dei tifosi ospiti, che peraltro, come abbiamo scoperto, vale per gli ospiti, ma non tutti gli ospiti, perché alcuni ospiti sono più uguali degli altri. Ecco, io spero che questa norma qui, lega di Serie A, faccia presente che non si può adottare. Ci deve essere necessariamente qualcosa a cui aggrapparsi per dire al Como, signori, non potete fare così. Non è corretto fare così. Non è proprio corretto. Però capisco che il secondo tema sia un po' più, diciamo, di dibattito. Ecco, qui giustamente, a Como chi non andrà allo stadio dovrà presentare la giustificazione come a scuola. Praticamente sì, ma per me è una follia. Per me è una follia. Proprio una totale follia. Oltretutto qui in passato le tifoserie si mischiavano in pace, ma sì, beh, è ovvio che ci siano partite più a rischio, tifoserie più diciamo rapporti con tifoserie più tese, meno tese, quello ci sta, ci mancherebbe, ma ribadisco, non può essere una discriminante l'avere o meno il gadget, la maglietta, la sciarpa della squadra ospite tra chi si comporta bene e chi si comporta male. Niente. Ah, per gli sponsor non vale, cosa tocca sentire, siamo clienti ormai, non tifosi. Bravo Ale, bravo, è quello. Ah, ragazzi, ma come se non ci sono occasionali, i tifosi di Milano e Inter non riempiono neanche lo stadio con Real Madrid, infatti per gli artoloni l'importante è quando ci sono loro, il turismo è triplicato. Sì, io non credo onestamente ci siano così tanti tifosi del Como da dire no, ma non possono entrare perché un altro ha comprato il biglietto prima, ma è dell'altra squadra. Non può funzionare così, andare allo stadio, ragazzi, non può essere quello. questa era un'idea vecchia che aveva anche Silvio Berlusconi, ma non, che peraltro era anche molto più radicale. Non capisco perché bisogna dare il settore ospiti ai tifosi dell'altra squadra. I tifosi del Milan non possono andare lì, cioè lui voleva lo stadio totalmente dei tifosi del Milan, e parliamo degli anni 80-90. Per fortuna poi non l'ha mai fatto, ma è una roba, ribadisco, imbarazzante, vergognosa sotto tanti punti di vista e soprattutto classista, come diceva giustamente un ascoltatore. Gli sponsor, ma potete venire, sì sì, venite con la maglia, la sciarpa, volete anche, ve la compriamo noi se volete. Il tifoso normale, no. Beh, insomma. Non lo penso per niente come te. Vedi, a Bologna succedono sempre casini e distinti, ma quelli non succedono perché c'è il tifoso con la maglia, quello succede perché il tifoso ospite non sa stare al suo posto, ma quello è indipendente dalla maglia. Quindi che facciamo? Non vendiamo i biglietti dei distinti solo ai tifosi riconosciuti dal Bologna? E come li riconosci i tifosi del Bologna? Come li riconosci? Quelli che hanno la tessera? Ok. E quelli che non ce l'hanno, che sono tifosissimi del Bologna, che magari non possono andarci sempre allo stadio, che si fa? Li si esclude. E perché li si esclude? Chi l'ha detto che devono essere esclusi? Quei tifosi del Bologna lì. Come li riconosci? Perché nel 64 c'erano all'Olimpico? Bene, ok. Oppure perché c'erano in quelle mitologiche partite da 850.000 spettatori con il Palazzolo, Albino Leff, eccetera, eccetera? Cioè ci vuole quel tipo di riconoscimento lì? Ragazzi, dai. 3 anni fa erano in 1000 in tutto lo stadio, scrive Davide, tra l'altro. Quelle del Como sono clausole vessatorie, concordo, sono vergognosi. Poi se lo sponsor invita qualcuno che tifa un'altra squadra, quello può. E vi pare poco come differenza, giustamente, come scrive Michele? Vi pare poco come differenza? La regola che vuole mettere il Como credo sia per il colpo d'occhio dello stadio. Meno colori degli avversari, meglio è per le riprese in TV, credo. Visto che è una dirigenza americana, mi viene da pensare che sia per una questione di immagine in TV. È una dirigenza indonesiana, non è giusto per pignoleria, eh. Però ragazzi, ribadisco, se il modello vogliono ambire è quello dei Lakers del calcio italiano, diventare come i Lakers del calcio italiano, ragazzi, di là non ci sono questi problemi qui. Di là non ci sono questi problemi qui. Tu puoi spostare l'abbonamento a chi ti pare e puoi presentarti con la canotta di chi ti pare, anche delle squadre ospiti. Quindi se vuoi ambire a quel modello lì, come ipotizza il nostro ascoltatore, allora queste regole non c'entrano niente. Non c'entrano niente. Proprio nulla. Nulla. È totalmente in contraddizione, non c'è, cioè, come le giriamo e le voltiamo, non c'è un senso logico in queste norme, sia in quello degli abbonamenti che in quello per i tifosi ospiti. Tifoso ospite che fa casino viene già adesso gentilmente allontanato, già adesso puoi gentilmente o poco gentilmente allontanarlo. Quindi scusate, bravo Como, addirittura tutti dovrebbero fare così. In altri casi, casa di altri, se vuoi seguire la tua squadra con magliette e sciarpe, solo nel settore ospite. Benissimo, questo lo segniamo, amico che scrivi. Poi quando ci saranno i tifosi del Bologna che andranno allo stadio in altri stadi, in altri settori, con la sciarpa del Bologna, la maglia del Bologna, come giusto che sia, come non è che sia, gli tireremo le orecchie, perché tutti dovrebbero fare così. Che ti devo dire, amico che scrivi? Facciamo così. Quindi anche il tifoso del Bologna, adesso che andate in trasferta, che vi capita di andare in trasferta e non andate nel settore ospiti, perché c'è anche chi non vuole andare in curva a vedere le partite, mi raccomando, niente maglietta, mi raccomando, Dai ragazzi, su, dai, per favore. Vi invito a cambiare un po' mentalità su queste cose. Detto che appunto il problema non è cosa indossa chi fa casino allo stadio, e non deve farlo. Il problema non è quello. Quelli del Como hanno voglia di stupire, in questo caso stupiscono per stupidità, ci può stare. Davide, in Champions funziona come a Como, vai solo nel settore ospiti. Ma non è vero, raga, ma non è vero. Ma dove l'hai detta questa cosa, Davide? Ma dove l'hai letta? Ma non è vero. che il tifoso ospite di una, il tifoso di una squadra ospite in Champions può andare solo nel settore ospiti. Ma chi l'ha detto? Ma dove l'hai visto? Ma non è vero, assolutamente, assolutamente. Lakers perché sono sul lago, ecco, questo potrebbe essere una cosa, sì, che ci può stare, ma solo per quello, evidentemente. Capisco che le regole del Como siano molto forti per la mentalità italiana, ma a fondo è una società privata che pone le sue regole, uno è libero di accettare oppure no, fra l'altro è un test, vedremo come andrà. Di sicuro oggi lo stadio non è un ambiente sicuro, perché negli anni 80 invece lo era, o negli anni 90 lo era. Oggi lo stadio è un ambiente molto più sicuro di quanto non fosse fino a 20-30 anni fa, questo è innegabile. Non è un ambiente idilliaco, ci mancherebbe, però Mico Sandro che scrivi, oggi lo stadio è nettamente un ambiente più sicuro di quanto non fosse 20-30 anni fa. Poi possiamo discutere su come si è arrivati a questo, sulle lacune anche e sulle mancanze dei regolamenti, su questo possiamo discutere senza dubbio, però si parte dal presupposto che oggi uno stadio è nettamente più sicuro di quanto non fosse 20-30-40 anni fa, proprio nettamente. Sul Como hai ragionissimo, però sui termini, i termini sul biglietto venduto all'Olimpia Milano al Forum vedrai che c'è esattamente lo stesso divieto. Ci sarà anche lo stesso divieto, non lo metto in dubbio, però quando ci sono le partite della Virtus, io tifosi con la maglia della Virtus li vedo e non succede nulla. E non succede nulla. Quindi? Quando c'è stata Virtus Partizan, ci sono stati i ragazzi tifosi del Partizan anche in altri settori. Dico Partizan nella prima partita mi viene in mente, ma ne possiamo trovare altri esempi. È successo qualcosa? Se è successo, non certo perché indossassero la maglietta, ma perché hanno fatto casino. Hanno fatto casino. Ma ribadisco, nessuno gli impediva di comprare i biglietti in altri settori. Non sta scritto da nessuna parte. Soprattutto perché come fai a riconoscere un tifoso del Como da uno del Bologna? Cos'è? C'ha, quello del Bologna c'ha uno sguardo diverso, c'ha un taglio della bocca diverso. No, quello del Como però è più lacustre. Come funziona? Dai ragazzi, su. Michele chiede se è Como il primo aprile. Boh, può essere. Grande società Como, magari anche da noi. Io in trasferta sono nel settore. Tu, amico che scrivi, Alan. Tu, ma sai quanta gente va in altri settori? Perché in curva non ci vuole andare, perché la partita se la vuole vedere, per esempio, non vuole avere le bandiere davanti, vuole stare diversamente comodo. E che facciamo? Non lo possiamo mandare? Tifoso del Bologna. Ribadisco, a Empoli-Bologna la tribuna era piena di tifosi rossoblu, con maglie e sciarpe, e c'eravate tanti di voi, e potete testimoniarlo. E quindi, con questa regola qua, non potevate andare. Tutti ammassati in curva ospiti. Oppure potevate andare nascosti, senza maglia, senza sciarpa, per la semifinale di Coppa Italia? Mi sembra giusto? Per me non lo è. Per me non lo è proprio, assolutamente. In campionato si gioca il venerdì, sabato, domenica, lunedì, ad orari differenziati. Una persona può avere impedimenti a volte all'accesso allo stadio? Certo, Massimo, però lo devi dire a Como, devi mandare prima la giustifica e dire guardate, oh, purtroppo sabato non posso venire. Perché? Perché lavoro, e cioè, questo è il mio contratto di lavoro, questo è il mio badge, cioè, siamo a sti livelli qui. Anche su questo aspetto qua, cioè questo degli abbonamenti, sarà anche preso da altre realtà, non lo metto in dubbio, in Premier può funzionare così, in Bundes può funzionare così, ok, va bene, però mi sembra veramente una follia. Soprattutto quello di poter cambiare nominativo solo per i tifosi del Como. Ma come facciamo? Cioè, solo i residenti a Como? E chi garantisce che un residente a Como è tifoso del Como? Non funziona così in automatico. Cioè, ribadisco, come la voltate e la girate, sono delle robe imbarazzanti. Poi, ha ragione l'ascoltatore che ha scritto prima, alla fine Como si fa le regole che vuole, uno può anche starci o no, ci mancherebbe. Dopodiché però è un andazzo, ragazzi, pericolosissimo questo. Pericolosissimo, bruttissimo. Proprio brutto per la fruizione dello stadio da parte dei tifosi. Giustamente in tanti di voi, e ribadisco giustamente, vi lamentate di come i tifosi oggi vengono trattati, soprattutto quelli che vanno allo stadio, che hanno tante difficoltà per andare allo stadio, tante difficoltà, e siamo d'accordissimo, tra gli orari spezzatini, che non sai mai con quando si gioca, che a volte lo sai il giorno prima, come è successo a maggio, e avete straragionissima. Ma non potete pensare di non lamentarvi anche di queste norme, perché se lo fa il Como poi lo vorranno fare altre squadre, e sarà un problema. E sarà un problema. Sono problemi che impediscono ai tifosi, cioè che contribuiscono ad impedire ai tifosi di avere un rapporto sano e sereno con la propria squadra e in generale con il calcio. Questo è il punto. E l'invito che vi faccio è quello di allargare i vostri orizzonti, a non pensare esclusivamente al vostro orticello, ma a guardare la cosa a più ampio respiro e a più ampio raggio. Provateci almeno. GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
Nettuno Bologna 1.
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 Sono le 8 e 56 minuti.
Nettuno Bologna 1, giornale radio.
Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza. Il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia. L'affondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate, sui 38-39 gradi, sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale e Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
Nettuno Bologna 1.
Nettuno Bologna 1, meteo.
Buongiorno. Bisogna rassegnarsi a questo caldo, perché almeno fino a sabato avremo queste temperature assurde, con valori che tutti i giorni sfiorano i 40 gradi, come ieri a Casalecchio. Oggi martedì, altra giornata di tra virgolette bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso, svanisce anche la possibilità di qualche piovasco pomeridiano, almeno in pianura. Le temperature rimangono estreme, con massime sempre oltre i 38 gradi, 39 gradi. Probabilmente in uno di questi giorni si torneranno a toccare i 40. Di notte di certo non va meglio, le minime non vanno sotto i 23-24 gradi nelle aree di pianura aperte. In città non si va sotto i 25-26, quindi sono delle giornate veramente atroci. Come dicevamo, va andrà avanti così per tutta la settimana, quindi anche domani, mercoledì, si replica. Caldo ormai fuori controllo, sia di giorno che di notte. Nessuna pioggia in vista, come dicevamo, si intravede un leggero cambiamento, un breve cambiamento per sabato, ma insomma c'è anche il rischio di rimanere delusi, quindi per adesso non ne parliamo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
Perché se non Deghi, non ci credi.
Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
E un gelatino o uno stuzzichino?
Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
9:04 minuti in questo martedì 4 agosto, ben ritrovati, seconda parte dell'ora d'ario insieme fino alle 10, poi alle 10 ci sarà una sorpresa. Ci sarà una sorpresa. Quale sorpresa? Va, scopritelo alle 10, mica ve lo dico adesso, vero Leo Bosello? Buongiorno.
Ciao Dario, buongiorno a tutti.
Tu sei a conoscenza della sorpresa?
Assolutamente no.
Perfetto, assolutamente quindi sarà no, una sorpresa anche per te.
lo scopriremo solo vivendo, come
perfetto. Va bene, caro mio. Allora, abbiamo un po' di cose di campo di cui parlare con anche i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, in attesa anche dell'altro test, doppio test, anzi, di sabato, confermati i due tempi da 75.
Ancora non sono confermati, nel senso che il Bologna dovrà far uscire una notizia sul tema, ci devono arrivare conferme, però sì, l'idea è questa. Lo era già una settimana fa, sabato c'è stata raccontata, però sì, veramente curioso. Due tempi extra large, due tempi da giganti, da ciclopi, visto che...
Non da 75 l'uno, perché sennò... Non quattro tempi da 75 non finisce più la partita.
No, esatto, sì. sono solo una partita sola, non quattro tempi come sabato, però comunque insomma arriviamo a 150 totali.
Beh, mica male, utili se non altro per mettere sicuramente minuti nelle gambe un po' a tutti. Guarda, vado subito con i messaggi dei nostri ascoltatori. Gianni, per esempio, che è un po' scettico. Tedesco ha chiesto una rosa corta o fragile? Leggo che puntiamo su Lazzuzzi. Dopo Skorupski, Dovbik, Holm, ci piace il rischio sanitario.
Beh, puntiamo su Lazzuzzi perché in questo momento Tedesco lo ha avuto per le mani lavorando con lui per ormai un mese, perché si sono visti e ritrovati il 7 sera, oggi è il 4 di agosto, quindi... È quasi un mese che Lazzuzzi lavora agli ordini di Domenico Tedesco, e un calciatore che, Dario, un po' per caratteristiche fisiche e tecniche messe insieme può dare sicuramente un imprinting interessante alla squadra. Io questo l'ho sempre pensato, poi ovvio che l'asterisco, la variabile infortuni è molto molto presente, cioè condiziona nettamente, quindi quella è una variabile che resta. È ovvio che parliamo di Skorupski, che ha avuto una stagione in cui è stato fermo, però ha avuto una carriera sempre integro. Holm invece ha avuto principalmente problemi quasi sempre, e Lazzuzzi è un discorso che ha avuto questo problema alla schiena, che però è un problema diverso, dopo aver vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi del 24, e quello l'ha portato a giocare molto poco il 24-25, e nella stagione successiva, quella appena conclusa con l'Auxerre, ha avuto tre infortuni, però comunque il primo anno a Bologna è stato un centrocampista molto integro, cioè che stava molto bene, quindi è ancora difficile secondo me bollare, come magari può essere un po' per Holm, che invece sì, forse su una condizione un po' diversa, che Lazzuzzi sia un giocatore sempre rotto, cioè non ci riesco. Su Holm è difficile non farlo, sperando che possa non avere, ecco, tre infortuni in una stagione. Ovvio, cerchiamo di capire adesso anche quando lo svedese rientra in gruppo, perché un'ultimissima valutazione sul giocatore verrà fatta. Sappiamo che ormai l'idea è quella di tenerlo e farne, se non il titolare, il giocatore che si gioca la fascia con Zortea. Rosa corta comunque non significa fragile, allo stesso tempo Tedesco spera che giocando una volta a settimana non ci sia l'incidenza di infortuni che c'è stata nel corso delle ultime due stagioni, in cui il Bologna ne ha giocate di partite molte di più. Giocando una volta a settimana le cose possono un po' cambiare, speriamo che soprattutto gli infortuni non siano gli stessi degli ultimi due anni.
Sì, la speranza soprattutto è quella. Per me è rischioso fare un campionato con Skorupski ad alto rischio infortuni come secondo Pessina, pur riconoscendo al ragazzo un possibile grande futuro.
Questa è una valutazione di cui abbiamo parlato quante volte a giugno? Tante, tantissime.
Ma guarda, in realtà già a maggio. Se ti ricordi già a maggio.
Sì, però c'era ancora la variabile, comunque prendiamo un altro portiere e Pessina va in prestito, no?
Però il dibattito c'era già, in quel senso.
Sì, no, il dibattito era già centralissimo, però c'era molto anche quella questione che arriva il falcone di turno e Skorupski ha un portiere del genere dietro e Pessina va a giocare per avere continuità. Invece è stata fatta questa scelta, probabilmente ci sono sono due discorsi. Uno, non preoccupa minimamente il fatto che Pessina possa fare magari le 10-15 partite che ha fatto l'anno scorso Ravaglia in campionato. In campionato Ravaglia ne ha fatte 24, credo, poi alla fine, o anche di più, nella scorsa stagione. Comunque Skorupski quest'anno, come per Holm, come per Lazzuzzi, deve giocare una volta a settimana. Credo che possa cambiare un po' il discorso. Però dietro c'è la volontà da parte della società di dare certezza e sicurezza a Pessina. Questo è il primo punto. E il secondo è appunto che non ci sia troppo il pensiero che Skorupski rischi tanto come l'anno scorso di incappare in problemi fisici, proprio perché sono meno partite e comunque è un anno un po' di svolta a livello di portieri, perché comunque Lucas è in scadenza, questo è l'ultimo anno di contratto per lui e questa stagione può anche essere la sua ultima con la maglia del Bologna.
E questo cambia tanto, perché poi parliamo ovviamente molto di Orsolini, Bandiera e quant'altro, ma Skorupski non è da meno
No.
Sul discorso Bandiera.
Per niente, soprattutto per quello che ha sempre dato, comunque anche a livello di prestazioni, e credo che sia migliorato tantissimo negli ultimi 3 anni, lo abbiamo ribadito, averci detto milioni di volte che con lo staff di Motta ha guadagnato tantissimo in sicurezza nel giocare con i piedi, e lo staff di Motta è arrivato nel settembre del 22, con un portiere Skorupski che è del 91, quindi aveva già 31 anni, e ha fatto vedere che non è vero che non si può imparare a fare cose diverse, a guadagnare sicurezza nel giocare con i piedi. Skorupski ha avuto sempre grandi problemi nel giocare con disinvoltura da dietro, e con quella gestione è cambiato radicalmente il suo modo di stare dietro con la palla tra i piedi, ed è migliorato anche lui poi in consapevolezza. Lo abbiamo visto soprattutto l'anno scorso, quest'anno purtroppo appena terminato lo abbiamo visto meno, cioè sicuramente gli infortuni lo hanno caratterizzato, e poi appena tornato dagli infortuni quella doppia situazione Celtic-Genoa sicuramente rimane qui, perché sono anche state due partite che hanno un po' spostato a livello stagionale, a livello anche di come stavamo andando in quel periodo, di come il Bologna stava andando a gennaio, e quei due errori sicuramente hanno spostato. Però stagione, anche la prima con Italiano 24-25, Skorupski è stato fondamentale anche nella finale di Coppa Italia, e poi sì, è stato un portiere importante anche nei primi anni, però diciamo che nelle ultime 3 stagioni, nella 23-24, nella 24-25, è stato un super portiere. Vediamo adesso, lui stesso dopo la partita contro l'Atalanta a Bergamo ha detto avevo voglia, avevo bisogno di dimostrare anche a me stesso che sono ancora un portiere valido, so come si fa, e credo che questa stagione sia un po' tutta così, cioè che questo messaggio che lui diede dopo la partita di Bergamo, dopo che era tornato da 2 mesi dal secondo infortunio, secondo me questa stagione ha questo messaggio per intero, cioè dimostrare che posso farne ancora un'altra per tutta la sua totalità da portiere integro, e vediamo se sarà così. Se sarà al suo livello, il Bologna potrà solo che guadagnarci, secondo me.
Allora, scrive un altro ascoltatore: la sorpresa è il rinnovo di Orsolini? No, non viene qui a firmare il contratto, no, Orsolini. No.
Però sarebbe bello, però.
Sì, sarebbe bello.
No, avevi capito l'ascoltatore dopo che ci ha portato Orsolini le bottigliette d'acqua, perché
esatto.
Sai che abbiamo il potere, no?
Esatto, sì. Beh, ci sta. Guarda, Orso, se sei all'ascolto, vieni in radio la mattina, vieni qua, porta da mangiare ovviamente, porta le paste, e poi annunci il rinnovo del contratto. Noi ti ospitiamo volentieri, anche Teo ti aspetta volentieri, però porta le paste. Se no, niente.
Facciamo una puntata di 2 ore facendo rivedere, riascoltare, risentire, rivivere, raccontare tutti i suoi gol con la maglia di Bologna. Penso
bello.
Che serve una puntata da 2 giorni.
Bello.
Da 2 ore.
Sì, sì, ma se non porta le paste non entra. Le regole sono chiare, ragazzi. Il Como fa le sue regole, le facciamo anche noi, scusa.
Ma anche un occhialino da sole, se ha voglia, visto che comunque ne ha un paio, ne produce.
Vabbè, vediamo, va bene. Sul centrocampo a 3 non servirebbe perlomeno un altro titolare importante del mercato? Quello del centrocampo per Sofroider mi sembra ad oggi il reparto più carente. Pensiero di Lorenzo.
Cito, due punti interessanti su questa domanda, che è molto valida. Allora, il primo è il discorso legato ad Elazzouzi, e quindi sicuramente un giocatore che al momento entra nei sei centrocampisti che più o meno possiamo mettere giù, e poi c'è anche l'aggiunta del Jolly Odegaard. Però vertici bassi, per quello che stiamo vedendo adesso, Elazzouzi e Moro, con Elazzouzi che comunque, insomma, è un giocatore che è dentro queste gerarchie, mezzali Pobega, Ferguson, Mondragon, Bernardeschi. Questo è un po' lo stato dell'arte di questi sei giocatori per tre posti. Ci siamo sempre fatti quest'idea, due giocatori per ogni posizione, lo ha detto Tedesco. C'è anche Odegaard, che è una soluzione Jolly in più. Quindi, insomma, al momento sembra difficile dire perché ne devo aggiungere un altro. Poi, se Dominguez dovesse uscire, uno può pensare a un Bernardeschi che può fare entrambe, no? Le posizioni, l'ala destra, la mezzala offensiva di destra, e quindi poi aggiungi un centrocampista magari e fai una valutazione. In questo momento però l'unica valutazione che sembra aver fatto il Bologna è che Elazzouzi e Moro sono i due giocatori davanti alla difesa, cioè noi non stiamo parlando di che livello è, se ci piace, se è la cosa giusta, stiamo parlando di quello che stiamo vedendo. E l'abbiamo visto il ritiro con Elazzouzi molto centrale, però uno può dire mancava Ferguson, mancava Moro, però l'abbiamo rivisto in maniera molto centrale anche nelle due amichevoli, che Moro e Elazzouzi hanno fatto quel ruolo lì. Credo che Moro sia avanti nelle gerarchie rispetto al centrocampista marocchino. Capisco che usciti da un triennio con Remo può essere insomma una percezione che un tifoso può avere, dire mi sembra che ci siamo indeboliti. Se Elazzouzi secondo me sta molto bene, non è un giocatore che non può dare una mano, anzi, cioè credo che sia veramente valido, e forse l'abbiamo sottovalutato tante volte. Poi se ci sono dei problemi fisici è ovvio che questo discorso viene tutto allontanato. Aggiungerei quell'elemento Bernardeschi, cioè se Dominguez esce, il Bologna dice non dobbiamo per forza sostituirlo, lo sostituiamo magari con un 2006-2007 giovane da pagare poco, Bernardeschi viene conteggiato nelle posizioni sia di ala destra che di mezzala, e allora poi un centrocampista in più lo aggiungiamo. Però se le risposte buone da vertice basso Tedesco in questo momento le sta avendo da Moro e della Zuzzi, non so se andranno a prendere proprio un giocatore per quella posizione lì, constatando che Mondragon ha fatto tante cose in Argentina a livello di posizione a centrocampo, è partito mezzala di destra nella prima amichevole che abbiamo visto giocargli sabato, quindi non sembra essere lì davanti alla difesa, però anche lui può essere un giocatore che ci può stare lì, così come ci può stare Ferguson. Uno dice vorrei un centrocampista con più leadership, magari il Bologna un altro centrocampista lo farà nelle ultime due settimane di agosto, però al momento lo stato dell'arte è quello che comunque le posizioni sono piene, tutto questo con un Jolly Odegaard che non sta nelle coppie per ogni ruolo da nessuna parte, né in difesa né a centrocampo, ma un giocatore che per forza potrebbe stare serenamente titolare in campo.
Così abbiamo risposto anche a chi manda messaggi su Sabitzer, che mi sembra onestamente una suggestione estiva.
Il giocatore non è male, però,
fai te. Un po' complicato, va bene.
È un po' complicato, tu lo metteresti mezzala offensiva, cioè pensi che sia lì?
No, io lo metterei a prescindere, Sabitzer, giocatore che a me piace tantissimo, quindi amico Sabitzer, cosa vuoi fare? Vuoi giocare terzino? Gioca terzino, cioè libertà per uno come lui, però ecco, mi sembra insomma veramente una suggestione di mezz'estate, ecco, per citare Shakespeare quasi.
Sì. Direi di sì, ma anche per profilo aggiungiamo un elemento, no? che non sembra troppo in linea a quel genere di acquisti molto giovani che un po' mi aspetto, cioè nel senso io mi aspetto un colpo in attacco e mi aspetto una soluzione con Dallinga, che poi non è che è una roba forzata, non è un giocatore che è in vendita in assoluto. non è un giocatore che Tedesco non sta valutando, assolutamente no. Cioè, oggi il grandissimo Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta scrive giustamente che Thijs Dallinga è sotto una lente di ingrandimento importante, c'è una valutazione che Tedesco fa, giustamente un giocatore che è stato valutato fin dall'inizio ritiro, non è un emarginato dal gruppo come è Carson, perché Carson è così. No, Dallinga in questo momento, anzi, è l'attaccante che ha giocato titolare alla seconda amichevole, che ha fatto anche gol nell'ultima con l'Iraklis, in questa contro il Cambuur di sabato pomeriggio. Quindi comunque, insomma, cioè, è un giocatore che viene valutato. Poi ci sono due stagioni alle spalle che le abbiamo tutte negli occhi, tra infortuni e prestazioni, ma proprio anche, insomma, modo di giocare dentro il campo, e lo abbiamo visto. Quindi credo che l'idea comunque di prendere un altro attaccante ci sia, e visto che c'è davanti Dovbyk, mi immagino che l'altro attaccante sarà un giocatore giovane, un giocatore di prospettiva, con già magari del valore, che ha già dimostrato di essere un giocatore interessante, e che quindi non è che lo porti a casa con pochissimo, però che sia un giocatore di prospettiva, che sta dietro a una prima punta pesante come Dovbyk. A quel punto, poi, trovando una soluzione Dallinga, c'è un mese, vediamo se questo mini Tetris si va a comporre. Io non credo il Bologna, lo ripeto da qualche settimana, non credo che il Bologna abbia nessun obbligo morale, Dario, nel dover per forza prima vendere Dallinga e poi acquistarne un altro. Poi
no, morale no, ma economico sì, forse.
Economico, sì.
Morale no, ci mancherebbe.
Sarebbero già, sì, vediamo un po' che tipo di proposte possono arrivare. Credo che Bologna, ecco, non dovrebbe per me obbligarsi prima a trovare la soluzione per Dallinga per poi andare su un altro. Credo che, cioè, dovrebbe anche pensare a quello di cui ha bisogno e di quello che vuole. Secondo me questa punta centrale, secondo me, è abbastanza importante da aggiungere a Dovbyk.
Chiudiamo con Nicola Lozano, che saluto. E se Orso portasse delle olive ascolane?
Certo, però lì poi cosa le metti sulla bruschetta, oppure così, no, le mangi così.
Certo,
così.
Certo, dovrebbe Orsolo, te lo dico, se sei all'ascolto, assicurati però che arrivino almeno un po' caldine, se no
vabbè, ma
poco.
Credo che di sti tempi non sia un grosso problema.
No, effettivamente, no? Lo passaterelle fuori, vabbè, sì, effettivamente. Va bene, caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina.
Ci sentiamo domani, ciao Darno, buona giornata a tutti.
Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.
Valmora è l'acqua del tennis italiano.
Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Torniamo in diretta con l'Ora Dario, sempre con i vostri messaggi al 366 402 4022 con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
Ciao Dario, buongiorno.
Ti sono fischiate le orecchie ieri sera?
No.
Ah, allora abbiamo parlato poco di te, dovevamo parlare di più. Mi sono ritrovato, sì, a cena con un amico in comune e abbiamo parlato anche di te, ovviamente malissimo.
Giustamente.
Beh, non mica, mica bene, pensavo ti fossero fischiate le orecchie a un certo punto. No, vabbè, vabbè, vabbè.
No, cosa stavo facendo ieri? Ah no, stavo guardando una serie su Netflix, mi sono anche mezzo addormentato, quindi no, direi.
Benvenuto nel club, amico mio.
Esatto.
Che belle quelle serie che durano 20 minuti a puntata. Almeno non eviti di guardarle quattro volte perché non ti ricordi più l'episodio. Va bene, va bene, va bene. Allora, senti Manuel, siamo agli ultimi collegamenti con te prima del break estivo meritato per quanto ti riguarda. Siamo anche in una fase un po' di stallo del mercato, possiamo definire così?
Beh sì, fino a che non venderemo Lukumi, sì, preso il centravanti, preso il mediano, adesso bisogna, siamo un po' obbligati a cedere Lukumi per tutto quello che abbiamo già spiegato, il contratto, la sua volontà di andare, e dopo servirà a prendere il sostituto, poi tenendo aperta la porta le ultime due settimane d'agosto per un secondo centravanti nel caso in cui uscisse dall'Inga. Queste mi sembrano oggi i due slot su cui il Bologna in entrata potrebbe andare, anzi non potrebbe, sul difensore interverrà, sul centravanti potrebbe, e quindi vediamo. Mi preoccupa un po' di più, devo dire la verità, anche il centrocampo, perché vabbè, numericamente con El Azzouzi, Mondragon, insomma magari ci siamo, però ecco, senza Freuler io un mediano centrale, diciamo perno davanti alla difesa lo avrei preso, però pare che il Bologna in questo momento abbia messo un po' in stand by tutto e quindi rimangono difensore centrale, forse centravanti.
Sabitzer è un bel nome, un bellissimo nome.
Ma sì, mi chiedo come si possa anche succedere, qua diventa un'operazione da fare con un agnuco come lo stadio, cioè, a livello di ingaggio, cioè, dei finanziatori, degli investitori.
Però no, ma io prima l'ho definito di fatto neanche un sogno, ma una suggestione di una notte di mezz'estate. Sabitzer, bellissima, ma me resta quella. Invece c'è un altro nome su cui ti volevo portare, visto che ne parlate anche su Tutto Bologna Web, ne avete parlato ieri su Tutto Bologna Web, che è quello di Seba Esposito. Un ascoltatore chiede se è impossibile, più che altro va sottolineato come in questo momento sia i ferri corti col Cagliari.
Allora, guarda, il giocatore è sicuramente forte, questo non lo metto in discussione, però io comincio sempre un po' a diffidare di quelli che mandano certificati, spariscono dai ritiri. Insomma, eviterei, devo dire la verità, eviterei. Poi è una faccenda non chiarissima perché il Cagliari ha la sua posizione, il giocatore poi tramite l'agente ha quella opposta. Quindi pare che il giocatore avesse chiesto qualche giorno per una situazione personale, la gente dice che il Cagliari aveva consentito dopo una lunga videochiamata di ore e ore tra direttore sportivo, allenatore, poi qualcosa deve essere successo, il giocatore si è andato da ritiro, adesso probabilmente scatterà una multa. e lui ha mandato un certificato di 10 giorni, pare, certificato medico. Io diffiderei di questo tipo di giocatori, perché insomma non si sa mai, però che Sebastiano Esposito sia forte, che possa anche nel Bologna incidere, ci sta, però poi al di là della rottura è comunque un giocatore che dovresti pagare come cartellino, insomma sono tutte cose che Bologna può ipotizzare di fare una volta che ha ceduto gli esuberi, quindi gli esuberi sono Ilic e Casale dietro per poter prendere un sostituto di Lucumì, e anche Dallinga che insomma si starà anche impegnando, per carità, però credo che il biennio scorso parli per lui, quindi siccome Dovbyk ha anche questi, non dico problemi tendine, però insomma è una situazione da tenere monitorata e comunque ci vorrà un po' di tempo per andare in forma, se Bologna parte con Dovbyk e Dallinga, parte con due, non dico incognite, una sicuramente Dallinga, l'altra da valutare, quindi un secondo centravanti lo prenderei.
Allora, vado con altri messaggi, Manuel, così rispondiamo un po' ai nostri ascoltatori. A me dispiace per fare il cattivone su Sabitzer, ragazzi, lo so che vi piacerebbe, però la vedo un po' complicata, ecco, mettiamola così. E poi Max invece ti chiede: visto il tira e molla di Orsolini, il Bologna potrebbe valutare un sostituto?
Allora, ad oggi prevale l'idea e l'ottimismo che si arriverà a rinnovo. So che se ne parla ormai da 2-3 settimane del siamo vicini, ma la foto a Casteldebole con Orsolini, la penna in mano, non c'è ancora. Io insomma non credo che lì ci saranno dei cambiamenti. L'unica paura può essere, penso, un'eventuale offerta importante per Rowe. Quindi io resto ottimista sul fatto che prima o poi si arriverà a questo benedetto rinnovo. Alla fine Bologna aveva detto dobbiamo fare in fretta, ma sta arrivando la data dell'ultimo rinnovo, cioè a fine d'agosto, e quindi è probabile che vada allo stesso modo, cioè che Orsolini vada a firmare tipo il 20 di agosto.
Devo darti atto che l'avevi detto in tempi non sospetti.
Quelle sono cose che hanno dei tempi, perché poi col mercato aperto è difficile che un giocatore, seppur il legame tra Orsolini e Bologna sia solido, però insomma l'agente del giocatore si tiene aperta una porta, dai, c'è poco da fare, e quindi credo che si arriverà più o meno a quella data lì, magari un po' prima della prima giornata di campionato, ecco, per togliere un po' di dubbi, però Bologna è ancora convinto che si arriverà, quindi non credo che lì Bologna vada a acquistare qualcosa e quindi a cedere Orsolini. Poi se si va a rottura, lo sappiamo, sul calciomercato può succedere di tutto, certo. Ci mancherebbe.
Secondo me ci vuole un centrale buono alla Lucumì, perché Elend e Viti che non sono pronti, senza parlare di Casale, scrive Paolo. Tocco un tasto dolentissimo per te, lo so.
Io sono d'accordo, il Bologna qualcosa farà, perché non si può rimanere, seppur senza coppe, con Viti e Casale come prime riserve.
Perché Landeggen è la coppia titolare, dici?
Ad oggi okay. L'indirizzo sembra un po' quello, perché, oddio, bisogna vedere, lì molto passa dalla decisione di Tedesco. Se Tedesco dovesse chiedere un giocatore un po' più esperto, magari la pista Diego Carlos, oggi magari Fenerbahce certe concessioni non te le fa, cioè magari pagare un po' una parte dell'ingaggio, una forma di trasferimento vantaggiosa, però poi se il giocatore resta lì ti ritrovi al 20 di agosto che si sbottonano un po' di più. Se invece Tedesco dice, perché Eggen è Tedesco di fatto non l'ha ancora visto sostanzialmente, cioè l'ha visto solo in televisione, se Tedesco dice Eggen e Dellan sono i titolari, allora dopo si andrebbe a prendere un giocatore un po' più giovane, futuribile. Questa è una decisione che passa dall'allenatore, perché poi con la cessione di Lucumì Bologna i soldi da reinvestire ce li avrebbe, quindi lì sgombriamo il campo dagli equivoci se non lo fa perché non vuole farlo, però penso che lì deciderà l'allenatore, ecco, se ci sarà necessità di un giocatore esperto o se si potrà fare affidamento su un giovane.
Poi su Odgaard, che puoi immaginare come sia un tema molto caro ai nostri ascoltatori, perché è un giocatore a cui tendenzialmente si fa fatica a non voler bene, anche per tutto quello che ha fatto in maglia rosso-blu. Scrive però un amico: Odgaard non è un jolly, è solo rimasto senza ruolo in un 4-3-3, l'unico ruolo che può fare è punta centrale.
Allora, che sia difficile trovare un ruolo fisso ad Odgaard, sì, perché è quel tipo di giocatore che puoi mettere ovunque, cioè attaccante esterno, anche se non ha il dribbling, insomma non ha lo scatto nel breve, trequartista o barra seconda punta è forse il suo ruolo più congeniale. Mezzala secondo me fa molta fatica, soprattutto sulla fase difensiva, però c'è anche da dire che il ritiro è stato uno dei più positivi, cioè in un Bologna che comunque non è stato brillantissimo anche nelle esercitazioni, sulle conclusioni a rete, insomma uno dei pochi che la prende è Odgaard. Quindi per me è un giocatore che a Tedesco piace molto e quindi è probabile rimanga. E nel caso in cui, tra l'altro credo che sabato, se non ricordo male, abbia giocato anche da centravanti, visto che Odgaard e che Dovbyk non c'era, esatto, sì, sì. Dovbyk non c'era.
Quindi, e io non potevo pure.
Esatto. Quindi sai, è un giocatore che può servire, perché ti può coprire 4-5 ruoli e per cederlo comunque dovrebbe arrivare un'offerta superiore ai 10 milioni, che non so, ecco, non so se possa arrivare quel tipo di offerta lì. E a Tedesco credo piaccia, perché per come l'ho visto il ritiro, sempre ammesso che un ritiro possa essere giudicabile, perché insomma anch'io ai Gardens senza marcatura la metto, ma appena c'è un uomo davanti non la metto più, quindi
È una bella però... metafora, un bel parallelo. Vero, ci sta, esatto. ci sta, condivido.
Sarà contento Odgaard che... questo paragone.
Adesso chiede la cessione immediata. Vabbè. Esatto. Alessandro suggerisce nuovo posto a Odgaard, centrale Mancino dopo l'uscita di Lukumi.
Guarda, ormai gli manca solo di fare il terzino difensore, perché le ha fatte praticamente tutte, quindi sì, un bel fluidificante magari sulla fascia, se Alassane non dovesse convincere mettiamo Odgaard a scoraffare, sì.
Facciamo uno scambio con la Juve, Lukumiko Miners, ovviamente due terzi dello stipendio pagato dalla Juve.
Sì, diciamo che Carnevali dovrebbe essere un po' raggirato da questo
Vabbè,
punto di vista.
Adesso stai a badare il capello.
Ma allora, con Miners è un giocatore che per me sarebbe adattissimo a un certo tipo di club come il nostro, cioè non di vertice assoluto, si abbassano le pressioni, le aspettative, quindi ritrovare un po' di serenità, quindi ritornare un po' sui livelli dell'Atalanta. Però sai, la Juventus l'ho pagato mi pare una sessantina di milioni, vero è che ci sono stati due anni di ammortamento, però la prima opzione della Juve è quella di provare a venderlo in qualche misura, quindi è difficile, poi dopo anche con l'ingaggio, perché la Juventus dovrebbe pagare due terzi e farti un favore, diciamo, nei momenti in cui poi noi non stiamo concedendo Lukumi a cifre di saldo, perché continuiamo a chiedere 25, loro sono 17 e questo sta portando la Premier a inserirsi, quindi vero è che Fenucci e Carnevali sono amici, ma quando si parla di soldi
amici
infatti
no. Io adesso lo dicevo anche stamattina rispondendo a un altro ascoltatore, Manuel, che l'uscita di Gatti al Napoli potrebbe forse spingere la Juve ad avvicinarsi alla richiesta del Bologna. Potrebbe.
Sì, anche se mi dicevano da Torino che il Napoli poi l'offerta non la sta ancora facendo, quindi sono tutti
che
un po'
scostumati.
Nella stessa barca. È vero,
che
sono
scostumati.
Un po' tutti nella stessa. Quando si parla di soldi hanno tutti un po' il braccino.
Va, ragazzi, ma come si fa? Vabbè, comunque aspettiamo sviluppi. Senti, prima di salutarti, non posso non portarti sulla questione stadio, visto che sì, non abbiamo parlato ancora con te. Ti giro un paio di messaggi scettici soprattutto sulla scelta della zona. Franco, per esempio: credo che la scelta della posizione dello stadio sia sbagliata, in quel luogo ci sono concentrazioni di molte attività, fiera, palazzo e basket, ma mi sembra anche che sia l'unico modo per avere il consenso del comune. E poi Marco: come si farà a inserire anche uno stadio del calcio in zona fiera se, come abbiamo visto per il calendario basket, quando c'è una fiera importante non si può giocare in casa?
Lo so, però allora, detto che io qua ci vivo in zona fiera, quindi la conosco bene, quindi per me sarebbe perfetto, l'Unipolola a due passi, lo stadio a due passi, praticamente potrei anche solo girare a piedi dopo, sostanzialmente. Gli stadi nuovi però vanno messi in un contesto che sia già un po' compreso di servizi, infrastrutture, cioè non puoi fare uno stadio nuovo in un posto totalmente isolato dove non c'è nulla, e quindi a corredo devi farci arrivare le strade, devi farci arrivare delle altre cose, e soprattutto devi metterci delle altre attività, perché se lo stadio è isolato, io per quale motivo oltre la partita devo andare là a comprare delle cose, andare al supermercato? Cioè, quindi è ovvio che attorno ad uno stadio ci devi mettere delle attività. Lì, cioè qui in fiera ci sono già, insomma, non è per me così sbagliato nel momento in cui, intendo la zona, nel momento in cui il restyling è caduto in disgrazia. Poi dopo qua si può aprire una partita diversa su quelli che sono i costi, su quanto può generare profitto al Bologna, perché poi se entri in società con altri, di fatto tu ti tieni solo i ricavi da stadio, e gli altri ricavi andranno eventualmente alle altre realtà impegnate. Poi Bologna ci pagherà l'affitto, perché oggi si parla molto del ma il Bologna dall'Ara paga l'affitto, è tutto molto costoso, ma se deve pagarlo anche lì siamo punta capo, cioè, quindi mi sembra che sia un'opera molto, diciamo, tra virgolette faraonica, dove capisco che Fiera dice se dobbiamo costruire un impianto nuovo non possiamo farlo campare solo sulle partite in casa che senza coppe ci sono una volta ogni due settimane, non genera profitto, e quindi dobbiamo farci dell'altro. Questo è un quartiere che sta vivendo una forte riqualificazione, c'è il Tecnopolo, c'è la Fiera, c'è l'Unipolol, eventualmente ci sarà lo stadio, ci sono già delle attività commerciali in zona, e quindi se si doveva trovare una, i terreni sono già di proprietà della Fiera, quindi non c'è bisogno di fare tutto un iter burocratico lunghissimo. Non vedevo altre soluzioni per uno stadio nuovo. Secondo me oggi il discorso è economicamente sta in piedi, hanno due mesi di tempo per studiare questa cosa qua,
che saranno evidentemente due mesi chiave della,
ottobre sì o no definitivo. Uh-huh. Ottobre sì o no. Poi qua si apre una partita, nel senso, se non si fa, perché poi il Dall'Ara ci sono due problemi e chiudo. Uno, uh-huh, è se lo abbandoniamo cosa ci facciamo, ma quello è compito del comune. Secondo, se non si fa lo stadio e quindi si rimane al Dall'Ara, non è che il Dall'Ara è eterno così come è fatto, cioè ha una struttura, anche quella d'acciaio, molto obsoleta, che non è che può campare altri 100 anni, quindi magari tra 20 anni ci ritroviamo che lo stadio non è più, non dico agibile, ma presenta delle criticità e quindi sai, resterebbe un problema da questo punto di vista.
È un altro lato della vicenda che sicuramente bisognerà trattare a dovere nei prossimi giorni. Va bene, caro Manuel, ti leggiamo su Tutto Bologna Web e buona giornata. Poi ti dico perché ti fischieranno le orecchie, te lo posso dire solo fuori onda, mi dispiace per gli ascoltatori.
Solo fuori onda?
Sì.
Solo fuori onda. Posso intuire che fosse l'amico in comune, ma vabbè, adesso vediamo.
Vabbè, purtroppo resterà un segreto per gli ascoltatori. Pazienza. Ciao Manuel, un abbraccio.
Ciao Dario, ciao.
Grazie mille a Manuel Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra pochissimo, state qui.
Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva senza pensieri.
Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
Dimmi.
Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
Arredissima.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Eccoci qua, 9:44 minuti, ripartiamo con l'oradario, ripartiamo con l'ultima parte della nostra mattinata insieme e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Un po' di messaggi anche sulla questione stadio. Michele sottolinea come si potrà andare anche con i mezzi pubblici, la fiera è il posto migliore. Quello, Michele, è un passaggio sicuramente importante, quel sottolinei, perché l'idea è anche quella di metterlo in una zona in cui ci sia la possibilità di arrivare con i mezzi e non soltanto con le proprie auto, assolutamente. Speravo nella ristrutturazione del Dall'Ara, uno stadio storico che ripulito sarebbe di interesse mondiale. Temo che per la corsa degli europei la società, le società rischiano di fare cose non fatte bene, come nel cash di Firenze. Come nel caso, scusami, è partito il correttore. Inoltre non possiamo continuare a cementificare. Quello sono d'accordissimo sull'ultima parte, ne abbiamo parlato anche ieri. È chiaro che un impianto nuovo, contemporaneo, al passo coi tempi, deve anche prevedere la sostenibilità ambientale. E questo è fondamentale, su questo non c'è alcun dubbio. Dopodiché il rischio, sì, che sottolinea il nostro ascoltatore, è un rischio che c'è, che speriamo non accada, ecco. non possiamo fare altrimenti. L'iscrizione di Bologna per gli europei del 32 porta in automatico dei fondi per lo stadio solamente se verrà scelta come città? Tendenzialmente credo la seconda. E poi mi piace il termine dell'iscrizione di Bologna all'europeo, bel termine, piace molto. È una scelta quella della FIGC, sicuramente anche politica, questo è fuori discussione proprio. E quindi in questo senso è chiaro che passa anche da quella parte lì. Dopodiché vediamo che cosa succede. Io credo però che per quanto riguarda i fondi che arriveranno, sicuramente sarà legato soprattutto agli stadi che verranno appunto scelti. Per esempio, si parla nel listone di 16 stadi su cui la FIGC sta lavorando, e che ricordo di questi 16 ne è pronto uno solo, cioè che può ospitare oggi una gara degli europei, che è lo stadio di Torino della Juve. Tutti gli altri sono o da rifare o da costruire ex novo. Ci sono anche stadi che sono in fase avanzata di sistemazione, anche perché hanno già avuto dei fondi. È il caso per esempio del Via del Mare di Lecce, che ha avuto già i fondi per i giochi nel Mediterraneo, e quindi i lavori che stanno facendo sono già pagati sostanzialmente. Quello secondo me è un minus per Lecce, per avere più possibilità, perché tanto si va su stadi che o andranno costruiti ex novo o vanno risistemati per bene, proprio per poter sfruttare i fondi, altrimenti Udine, Reggio Emilia e Bergamo sarebbero già stati inseriti, e non sono stati inseriti e non verranno inseriti nella lista. Cioè, da questo punto di vista il discorso è molto chiaro. Allora, torno anche con i messaggi al 366-402-4022, anche un po' sulle questioni basket. Per esempio c'era un messaggio stamattina sui discorsi Virtus. Per esempio, parlavamo anche stamattina di Niang, adesso lo devo andare a recuperare il messaggio di Niang, un ascoltatore che sostanzialmente diceva: se il sesto e settimo italiano devono essere Baiocchi, Bellingeri, sarei andato a prendere Niang da Trento. No, no, per un motivo molto semplice, perché il sesto e settimo italiano nell'idea Virtus non gioca mai, non gioca mai, e quindi andare a prendere Niang, e quindi con tutte le anche le spese del caso, perché lo devi portare via da Trento, gli devi pagare il buyout, eccetera eccetera, vabbè, quello è un discorso che puoi anche pensare di fare, ma con poi minutaggio per questo giocatore. E invece nell'idea della Virtus il minutaggio quel giocatore lì non ce l'ha, cioè il sesto italiano sarà appunto uno dei ragazzi delle giovanili, uno dei due ragazzi del settore giovanile, proprio perché comunque non c'è l'idea di farlo giocare. Sarebbe stato un investimento superfluo per come è strutturata la Virtus quest'anno. Per l'anno prossimo si vede, poi si ragionerà prossimamente su questi schermi. Uno stadio in 100 anni non credo sia il vero problema per la cementificazione selvaggia, specialmente in una città con due squadre di basket e tre palasport. No, ma è comunque uno stadio, è comunque uno stadio, è comunque un impianto in più. Ma questo vale anche per l'Unipolol, eh? Cioè l'Unipolol deve essere anche un impianto sostenibile dal punto di vista ambientale. Ragazzi, non possiamo ragionare se non in questi termini, per come stiamo messi. Quindi va benissimo costruire nuove cose, va benissimo costruire nuovi impianti, ci mancherebbe, ma non si può pensare di non sottovalutare l'impatto ambientale di un'opera così, anche se ne arriva uno ogni 100 anni. Non è quanto tempo ne arriva uno di stadio, ma è che oggi nel 2026 costruisci un impianto, ci sta, ma devi pensare anche che tipo di impatto ha. Cioè non si può fare altrimenti, proprio è impossibile pensare di sottovalutare o peggio ancora cestinare quell'aspetto lì, ma assolutamente, senza essere rigidi ovviamente, ma non si può assolutamente pensare di sottovalutare la cosa, proprio totalmente. Torno sulla Virtus con il messaggio di Aldo. Ma l'ipotetico roster di campionato, quanti stranieri bisognerà lasciare in tribuna? E tendenzialmente tre, sono 9 stranieri e quindi 3. E questa è una domanda sicuramente interessante. Credo però che nelle 30 partite di stagione regolare l'idea di Mumbrù sia quella di alternare il più possibile, e quindi di fare ampio turnover, anche valutando naturalmente in base alle caratteristiche degli avversari, alle questioni anche legate alle condizioni fisiche. Quindi sono tante situazioni in cui la gestione del roster sarà legata a questo. È chiaro però che, come abbiamo detto anche tante volte, l'avete detto anche in parecchi di voi giustamente, il discorso è legato al fatto che sotto canestro la Virtus ha un pacchetto italiani che è molto corto, quindi lì le rotazioni sono un po' più forzate, però a parte questo, almeno in regular season si va con, secondo me, con ampie rotazioni. Mi sembra un po' questa l'idea di Mumbrù. E poi quando si farà sul serio, e quindi quando arriveremo a maggio con i playoff, lì ragazzi, lì si vede, mancano 9 mesi, faccio una fatica matta a pensare alle gerarchie di maggio. Sarà interessante vedere un po' lo sviluppo poi della stagione dei vari giocatori. Qui sono tanti ragazzi che sono o alla prima esperienza in Europa o alla prima esperienza con una squadra di Eurolega, e quindi sono tutti giocatori che inevitabilmente poi durante la stagione dovranno crescere anche abbastanza in fretta. Però non sottovaluterei in ottica Virtus anche il discorso legato alla crescita e alla stagione, quindi di riflesso di Holston e di Arrà, perché Holston e di Arrà sono stati protagonisti in modo diverso e per un periodo di tempo diverso durante la stagione scorsa. Quest'anno soprattutto Holston è chiamato a mantenere quello che ha già fatto l'anno scorso possibilmente migliorando ancora, ma allo stesso tempo facendo i conti col fatto che è un giocatore che le squadre di Eurolega, di campionato, conoscono. Quindi presumibilmente ci sarà un'attenzione maggiore delle difese, sia per lui che per Diarra. Cioè non sono due giocatori di secondo piano quest'anno. Quindi sarà interessante vedere come proseguirà il loro percorso di crescita, anche alla luce del fatto che le difese li conoscono. E anche su quello passerà naturalmente molto della situazione della stagione, ecco, più che della situazione della stagione Virtus, che è molto interessante sotto tanti punti di vista sicuramente. Giusto per ricordare un po' di date sia di Virtus e Fortitudo, visto che siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, poi tra poco ci sarà sorpresona, state qua perché vi beccate una grande sorpresa. Giusto per ricordare un po' di date, Virtus e Fortitudo: Virtus il 24 agosto comincerà a lavorare, quindi un mesetto prima dell'inizio dell'Eurolega. Questo vale per tutte le squadre che partecipano alla competizione. Saranno 4 i test precampionato prima poi del weekend di Supercoppa, 19 e 20 a Tortona, 19 la semifinale con Milano, il 20 l'eventuale finale. Per la Fortitudo invece le tempistiche sono diverse: si comincerà il 10 agosto a lavorare, quindi lunedì prossimo, sono gli ultimi giorni di vacanza di fatto per la Fortitudo. In entrambi i casi, sia Fortitudo che Virtus dovranno fare i conti con l'assenza dei nazionali, quindi Baldasso, Casarin, Klintmann e Diarra, oltre a Mumbrù naturalmente per la Virtus, i primi giorni di Virtus. Per la Fortitudo anche Sorokas, che inizierà la preparazione con la F, poi però andrà ad Anversa per giocare con la nazionale lituana di 3 contro 3 la FIBA Europe Cup, quindi tornerà poi a settembre, la notizia di ieri, con la Fortitudo che giustamente ha sottolineato, insomma, come sia motivo di orgoglio vedere un proprio giocatore vestire la maglia di una nazionale, seppur 3 contro 3, non 5 contro 5, ma comunque una manifestazione ufficiale. E quindi Sorokas giocherà questo torneo prima poi di tornare in Fortitudo e poi completare la preparazione insieme al resto dei compagni in vista dell'esordio stagionale che sarà in Supercoppa, nello stesso weekend della Supercoppa di Serie A, ma come abbiamo detto in precedenza a Ravenna e non a Cento, visto che il discorso legato al trasferimento della sede è avvenuto già ieri, è stato ufficializzato e formalizzato ieri. Allora, siamo in chiusura di questa puntata dell'Ora Dario, noi torniamo domani alle 8, come sempre puntuali, tra poco dopo il GR, la linea A, scopritelo tra poco. Ciao a tutti!
Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna.